Il terzo anello, ad alta voce. I duellanti di Joseph Conrad. Traduzione di Mario Currelli. Introduzione di Andrea Cortellessa.
The Duel, il duello o i duellanti, uno fra i più celebrati romanzi brevi di un incontrastato maestro del genere, qual è l'autore di Cuore di Tenebra e di Linea d'Ombra, celebrato non da ultimo in virtù del bellissimo film che ne trasse nel 77 un esordiente Ridley Scott con Harvey Keitel nei panni del focoso e brutale Ferrò e Keith Carradine in quelli dell'algido, nervoso Dubert. The Duel, dicevo, venne pubblicato la prima volta in rivista nel 1908. Lo stesso anno venne compreso, col sottotitolo A Military Tale, nella raccolta A Set of Six, e sempre quell'anno uscì negli Stati Uniti, invece, come volumetto a sé, col titolo The Point of Honor, il punto d'onore. Ci sono almeno due modi per parlarne. Da un lato, questo racconto lungo, o romanzo breve, se preferite, costituisce la punta di un iceberg narrativo, la cui mancata immersione costituì forse il cruccio maggiore del suo autore, il tema napoleonico. Già nel 1902 aveva scritto a un editore, Conrad, dicendo di avere quasi pronto un grande romanzo storico ambientato ai tempi delle guerre europee dei primi 15 anni dell'Ottocento. Ma in realtà questa impresa, la stessa che aveva stregato Stendhal, Tolstoi, non bastarono 22 anni, se è vero che al momento della sua morte il grande affresco dal titolo Suspense rimase apparentemente incompiuto. E così è possibile leggere The Duel, l'ha fatto Mario Domenichelli nella bella edizione commentata da poco uscita nella Letteratura Universale Marsilio, come lo spettro di un grande romanzo mancato. Il corpo a corpo ventennale dello scrittore con questo suo progetto impossibile finisce così per assomigliare da vicino, e chissà se è un caso, alla faida intermittente ma interminabile che contrappone Ferrò a Dubert. È un fatto che i grandi avvenimenti della storia europea, il trionfo di Austerlitz, la grande illusione dei cento giorni, la catastrofe di Waterloo, lo sdegnoso esilio di Sant'Elena, vengano evocati qui solo per rapidissimi cenni, il che non impedisce a Conrad di offrirci raggelanti fermo immagine della più tragica di queste vicende, la ritirata di Russia. Mentre al contrario, i cinque scontri nell'arco di 16 anni tra i due ussari dal carattere inconciliabile, ma contrapposti soprattutto dall'antitetica estrazione sociale, emergono come fotogrammi vividissimi, quasi passati a rallentì. Si pensi a quei dettagli quasi da Ecole du Regard nell'ultimo duello, quello alla pistola tra gli alberi, in una pellicola, quella appunto dell'epopea napoleonica, per il resto accelerata, sino a farsi indistinta, illeggibile. È esattamente il contrario, questo, del principio della dilatazione e dell'espansione, della digressione e della farcitura, che contraddistingue il romanzo, e in particolare il romanzo storico, almeno degli anni di Conrad. Ma la sua modernità consiste precisamente nelle sue ellissi, e quindi nelle sue ambiguità. Quella storia si poteva dare per lui solo in questa forma.
A Napoleone I, la cui carriera ebbe il carattere di un duello contro l'Europa intera, non piacevano i due. Il grande imperatore militare non era uno spadaccino e aveva poco rispetto per la tradizione. Tuttavia, la storia di un duello che diventò una leggenda nell'esercito si inserisce nell'epopea delle guerre imperiali. Fra la sorpresa e l'ammirazione dei loro commilitoni, due ufficiali simili ad artisti folli che si sforzino di indorare l'oro fino o di sbiancare un giglio, continuarono la loro contesa privata in quegli anni di carneficina universale. Erano ufficiali di cavalleria, e la loro relazione con l'animale ardente ma capriccioso che porta gli uomini nelle battaglie sembra particolarmente appropriata. Sarebbe difficile immaginare come eroi di questa leggenda, per esempio, due ufficiali di fanteria la cui fantasia è fiaccata dalle lunghe marce e il cui valore deve essere necessariamente di specie più pedestre. Quanto a ufficiali d'artiglieria o del genio, le cui teste sono raffreddate da una dieta di matematica, sarebbe semplicemente inconcepibile. I nomi dei due ufficiali erano Ferrò e Dubert, ed erano entrambi tenenti degli ussari, ma non nello stesso reggimento. Ferraud faceva vita di reggimento, ma D'Hubert aveva la fortuna di essere assegnato come officier d'ordonnance alla persona del generale comandante della divisione. Si trovavano a Strasburgo e in quella importante e gradevole guarnigione trascorrevano piacevolmente un breve intervallo di pace. Piacevolmente, benché amassero entrambi intensamente la guerra, perché era una di quelle paci in cui si affilano le sciabole e si puliscono i fucili, care a un cuore di soldato e non dannose al prestigio militare, tanto più che nessuno credeva nella loro sincerità e durata. In circostanze storiche così favorevoli al giusto apprezzamento d'una tregua d'armi, il tenente D'Hubert, un bel pomeriggio, percorreva una tranquilla strada di un allegro sobborgo, diretto verso l'alloggio del tenente Ferraud, che abitava in una casa privata con un giardino retrostante, di proprietà di una attempata signorina. Quando bussò alla porta, comparve subito una giovane cameriera in costume alsaziano. Il suo colorito fresco e le lunghe ciglia modestamente abbassate, alla vista del prestante ufficiale, indussero il tenente D'Hubert, che era accessibile alle impressioni estetiche, a mitigare la fredda, severa gravità del suo viso. Nello stesso tempo osservò che la fanciulla aveva sul braccio un paio di pantaloni da ussaro blu con una banda rossa. «C'è il tenente Ferraud?» chiese amabilmente. «Oh no, signore, è uscito stamani alle 6:00». La graziosa cameriera cercò di chiudere la porta. Il tenente D'Hubert, opponendosi a quella mossa con cortese fermezza, entrò nell'anticamera facendo tintinnare gli speroni. «Senti, cara, non vorrai mica dire che manca da casa dalle 6:00 di stamani». E dicendo queste parole, il tenente D'Hubert aprì senza cerimonie la porta di una stanza così comoda e ben tenuta che soltanto per la prova evidente fornita da stivali, uniformi e altro equipaggiamento militare si convinse essere quella del tenente Ferraud. Vide anche che Ferraud non c'era. La domestica sincera l'aveva seguito e lo guardava in faccia con occhi candidi. Disse il tenente D'Hubert, molto contrariato perché aveva già visitato tutti i luoghi nei quali era probabile trovare un tenente degli ussari in un bel pomeriggio. Allora è fuori. E non è che sai per caso, mia cara, perché è uscito stamattina alle 6:00?
No,
rispose pronta. La notte scorsa è rincasato tardi e russava. L'ho sentito quando mi sono alzata alle 5:00. Poi si è messo l'uniforme più vecchia ed è uscito.
Servizio, suppongo.
Servizio? Ma nemmeno per sogno, esclamò il tenente D'Hubert. Sappi, angelo mio, che è uscito così presto per battersi in duello con un borghese. Quella accolse la notizia senza batter ciglio. Era evidente che per lei le azioni del tenente Ferraud erano generalmente al di sopra di ogni critica. Si limitò ad alzare per un istante gli occhi con muta sorpresa. E il tenente D'Hubert concluse da quell'assenza di emozione che doveva aver rivisto il tenente Ferraud durante il giorno. Girò lo sguardo per la stanza.
«Dai»,
insisté con familiarità confidenziale, «forse sarà in casa da qualche parte». Lei scosse il capo. «Tanto peggio per lui», continuò il tenente D'Hubert con tono di assoluta convinzione. «Ma è stato a casa nella mattinata». Questa volta la graziosa cameriera annuì leggermente. «Vedi?» gridò il tenente D'Hubert. «Ed è uscito di nuovo. Per fare che? Non poteva starsene quieto in casa? Che pazzo!» La gentilezza innata nel tenente D'Hubert e un forte sentimento di cameratismo contribuivano alla sua capacità d'osservazione. Prese il tono della più insinuante dolcezza e, guardando i pantaloni da ussaro che pendevano dal braccio della ragazza, fece appello all'interesse che lei dimostrava per il benessere e la felicità del tenente Ferraud. Fu incalzante e persuasivo. Adoperò gli occhi che erano belli e dolci, con ottimo risultato. La sua ansia di raggiungere subito il tenente Ferraud, per il bene dello stesso Ferraud, pareva così sincera che alla fine vinse la riluttanza della ragazza a parlare. Sfortunatamente non aveva molto da dire. Il tenente Ferraud era tornato a casa poco prima delle 10:00. Era andato direttamente in camera sua e s'era gettato sul letto per riprendere sonno. Lo aveva sentito russare più forte di prima fino al pomeriggio inoltrato. Poi s'era alzato, aveva indossato l'uniforme migliore ed era uscito. Era tutto quello che sapeva. Alzò gli occhi
E il tenente d'Hubert li fissò incredulo. È incredibile. Uscito in città a far sfoggio della sua più bella uniforme. Mia cara bambina, non sai che stamani ha infilzato quel borghese? Da parte a parte, come si infilza una lepre allo spiedo. La graziosa cameriera apprese quell'orribile notizia senza alcun segno di disperazione, ma strinse le labbra con aria pensosa. «Non è in giro in città», osservò sottovoce. «No, davvero. La famiglia del borghese sta facendo un putiferio terribile», continuò il tenente d'Hubert seguendo il filo dei suoi pensieri. «E il generale è arrabbiatissimo. Si tratta di una delle migliori famiglie della città. Ferò avrebbe dovuto almeno starsene in casa». «Che cosa gli farà il generale?» chiese ansiosa la ragazza. «Non gli farà certo tagliare la testa», borbottò il tenente d'Hubert. «Ma il suo comportamento è davvero indegno. Si sta procurando un mare di guai con questa specie di bravata». «Ma non è in giro in città», insisté timidamente la cameriera. «Ah, già, già. Ora che ci penso, non l'ho visto da nessuna parte. Dove diavolo è andato a ficcarsi?» «È andato a fare una visita», fece la ragazza dopo un istante di silenzio. Il tenente d'Hubert trasalì. «Una visita? Una visita a una signora, vuoi dire? Ma che faccia tosta! E come fai a saperlo, mia cara?» Senza nascondere il suo disprezzo di donna per l'ottusità della mente maschile, la graziosa cameriera gli rammentò che il tenente Ferò aveva indossato per uscire l'uniforme migliore. «S'era anche messo il dolman più nuovo», aggiunse, in un tono come se quella conversazione cominciasse a darle sui nervi, e si voltò bruscamente. Il tenente d'Hubert, senza mettere in dubbio l'esattezza della deduzione, non vedeva come questa potesse aiutarlo nella sua ricerca ufficiale. Perché le sue ricerche del tenente Ferò avevano un carattere ufficiale. Non conosceva nessuna delle donne presso le quali quel tipo, che nella mattinata aveva infilzato un uomo, era probabile si trovasse nel pomeriggio. I due giovani si conoscevano poco. Si morse perplesso il dito inguantato. «Una visita!» esclamò. «Una visita al diavolo!» La fanciulla, che voltategli le spalle stava posando su una sedia i pantaloni da ussaro, protestò con una risatina stizzita. «Oh no! A Madame de Lyon!» Il tenente d'Hubert fischiettò tra i denti. Madame de Lyon era la moglie di un alto funzionario. Aveva un salon rinomato e qualche pretesa di raffinatezza ed eleganza. Il marito era un borghese e anziano, ma gli ospiti di quel salon erano giovani e militari. Il tenente d'Hubert aveva fischiettato, non perché l'idea di inseguire il tenente Ferò proprio in quel salon gli dispiacesse, ma perché, essendo arrivato soltanto da poco a Strasburgo, non aveva ancora avuto il tempo di farsi presentare a Madame de Lyon. E si domandò che cosa andasse a far lì quello spadaccino di Ferò. Non pareva un tipo da... «Sei sicura di quello che dici?» domandò il tenente d'Hubert. La ragazza ne era sicurissima. Senza voltarsi a guardarlo, spiegò che il cocchiere dei loro vicini di casa conosceva il maître d'hôtel di Madame de Lyon. Tramite suo aveva avuto la notizia e ne era sicurissima. Nel dare questa conferma, sospirò. Il tenente Ferò vi si recava quasi ogni pomeriggio. «Ah, bah!» esclamò ironicamente d'Hubert. L'opinione che aveva di Madame de Lyon calava di parecchi punti. Il tenente Ferò non gli sembrava particolarmente degno di attenzione da parte di una donna che godeva di fama, di raffinatezza ed eleganza. Ma non c'era nulla da dire. In fondo le donne erano tutte uguali, assai più pratiche che idealiste. Il tenente d'Hubert, tuttavia, non permise alla sua mente di indugiare su queste considerazioni. «Per Giove!» rifletté ad alta voce. «A volte ci va anche il generale. Se trova l'amico intento a far gli occhi dolci alla signora, succederà un finimondo. Il generale non è una persona molto accomodante, te lo dico io».
«Ci vada subito, allora. Non rimanga qui ora che le ho detto dov'è»,
gridò la ragazza arrossendo sino agli occhi. «Grazie, cara. Non so che cosa avrei fatto senza di te». Dopo aver manifestato la sua gratitudine con modi aggressivi, che dapprima furono respinti con violenza, e poi all'improvviso tollerati con un'indifferenza anche maggiore, il tenente d'Hubert se ne andò. Fece risuonare le strade con il tintinnio metallico degli speroni con spavalderia marziale.
Andare a scovare un commilitone in un salotto nel quale non era conosciuto non lo turbava minimamente. L'uniforme è un salvacondotto. Inoltre, ora che sapeva dove trovare il tenente Ferrou, non aveva più la scelta. Erano motivi di servizio. La dimora di Madame de Lyon aveva un aspetto eccellente. Un domestico in livrea, aprendo la porta di una vasta sala dal pavimento tirato a lucido, gridò il suo nome e si fece in disparte per lasciarlo passare. Era giorno di ricevimento. Le signore portavano grandi cappelli sovraccarichi di una profusione di piume, i corpi inguainati dalle ascelle alla punta delle basse scarpette di raso in bianche vesti aderenti le facevano sembrare fresche e simili a silfidi in un grande sfoggio di colli e braccia nude. Gli uomini che discorrevano con loro erano invece pesantemente vestiti in abiti multicolori, coi colletti alti fino alle orecchie e spesse fusciacche intorno alla vita. Il tenente di Hubert attraversò imperterrito il salone e, sprofondandosi in un inchino davanti a una silfide sdraiata su un divano, presentò le sue scuse per quell'intrusione che nulla poteva scusare tranne l'estrema urgenza di un ordine di servizio che doveva comunicare al collega Ferrou. Egli si riprometteva di ritornare ben presto in modo più regolare e di implorare perdono per aver interrotto l'interessante conversazione. Un braccio nudo si protese verso di lui con graziosa noncuranza, prima ancora che avesse finito di parlare. Lui premette rispettosamente le labbra sulla mano e osservò mentalmente che era ossuta. Madame de Lyon era una bionda dalla pelle troppo fine e dal viso lungo. «Si sa», disse con un etereo sorriso, scoprendo una fila di grossi denti. «Venga stasera a impetrare perdono». «Non mancherò, madame». Nel frattempo il tenente Ferrou, splendido nel suo dolman nuovo e negli stivali tirati a lucido, se ne stava su una sedia a un palmo dal divano, con una mano posata sulla coscia, mentre con l'altra si arricciava i baffi. A un'occhiata significativa di Hubert si alzò senza premura e lo seguì nel vano di una finestra. «Cosa vuoi da me?» chiese con sorprendente indifferenza. Il tenente di Hubert non poteva immaginarsi che, nell'innocenza del suo cuore e nella semplicità della sua coscienza, il tenente Ferrou avesse del suo duello una concezione nella quale non trovavano posto né il rimorso né una ragionevole preoccupazione per le conseguenze. Pur non avendo un ricordo ben distinto dell'origine della contesa, era iniziata in uno di quei locali dove si beve birra e vino sino a notte tarda, non dubitava minimamente di esser lui la parte offesa. S'era scelto due amici esperti per padrini. Tutto era avvenuto secondo le leggi che governano quella specie di imprese. E un duello ovviamente si fa allo scopo che qualcuno sia almeno ferito, se non addirittura ucciso. Era rimasto ferito il borghese. Anche questo era regolare. Il tenente Ferrou era perfettamente tranquillo. Ma il tenente di Hubert la ritenne un'affettazione e parlò con una certa vivacità. «Il generale mi ha incaricato di ordinarti di rientrare immediatamente nel tuo alloggio e restarvi agli arresti di rigore». Ora fu la volta del tenente Ferrou di rimanere attonito.
«Che diavolo sta dicendo?»
mormorò con un filo di voce e cadde in uno stupore così profondo che solo meccanicamente poté seguire i passi del tenente di Hubert. I due ufficiali, l'uno alto con un viso interessante e baffi color grano maturo, l'altro piccolo e tarchiato con un naso adunco e una folta chioma di neri capelli ricciuti, si avvicinarono alla padrona di casa per prendere congedo. Madame de Lyon, una donna di gusti eclettici, sorrise ai due giovani ufficiali con gentilezza imparziale e uguale interesse. Madame de Lyon si deliziava dell'infinita varietà della specie umana. Gli sguardi di tutti i presenti seguirono i due ufficiali che se ne andavano. E quando furono usciti, uno o due signori che già sapevano del duello comunicarono la notizia alle signore simili a silfidi che la accolsero con fievoli strilli di pietoso sgomento.
Roberto Pedicini ha letto I duellanti di Joseph Conrad, riduzione di Lorenzo Pavolini. A cura di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.